Bene, per sono forse altri interventi da parte del pubblico. Diamo prima la parola al testimone della difesa, Mimmo Sorrentino.
Grazie. E come testimone, due testimonianze, direi il caso. Allora, una docente di scuole medie superiori di Pistoia mi chiama e mi chiede se sono disponibile ad attivare un laboratorio teatrale per i suoi studenti, una squadra, una classe di quarta per lo più ripetenti. E mi dice, quello che vuole, devo dire in coerenza, non è di trasformare i suoi studenti in attori. No, mi dice, mi devi motivare gli immotivati. Perfetto. Ecco, io accetto l'invito perché in coerenza col mio modo di fare teatro, per me il teatro è uno strumento, non un fine, no? È uno strumento per generare non delle terapie ma dei cambiamenti, cioè si augura di benessere in me nelle persone che lavorano con me, si tratta di studenti, docenti, infermieri, medici, vigili del fuoco, giudici, alpini, tossicodipendenti, detenuti, la lista è veramente enorme. Vado a incontrare questi studenti con l'insegnante e appena entriamo ce ne sono quattro che stanno alla finestra a fischiare alle ragazze che fanno educazione fisica nel cortile. Altri stanno giocando a carte in fondo al banco ma la maggioranza ha spostato i banchi e sta giocando a calcio con una pallina da tennis. Uno mi si avvicina e mi dice io non voglio fare teatro. L'insegnante che avevo pregato di rimanere con me, perché dico non li conosco, sa, il primo anno, una prima lezione resta, se ne va dalla preside e mi dice, te l'avevo detto, sono indisciplinati. Ok, a quel punto che fai? Vado a mettere in classe e dico, scusate se vi disturbo, ma io sono qui per spiegarvi in cosa consiste la mia materia. Io insegno teatro. Ora, se il teatro vi prende bene, io avrò un posto di lavoro. Se vi prende male, sono disoccupato. Con ciò, giusto per dirla alla difesa anche, non è che vi deve prendere bene perché resto disoccupato, vi assicuro che io non dormo sotto i ponti. Detto ciò, siccome si tratta però anche di un lavoro economico, vi chiedo 5 minuti di disponibilità. Se alla fine di questi 5 minuti il teatro non vi piace, amici come primo, quando arriva la docente ci salutiamo. Questi ragazzi un po' sorpresi, diciamo, da questo tipo di presentazione, se vanno a sedere. E io dico che secondo me la cosa migliore per spiegare qualcosa è farla fare. Perché se la fai fare la capisci meglio. E allora, invece di stare a teorizzare sul teatro e tutta sta roba qui, facciamo subito un esercizio. Al mio 3, lì in fondo all'aula, scoppia l'incendio e voi dovete tutti scappare dall'aula. Scappare dall'aula? Non mi sembrava vero. Ma no, davvero, cioè, e si mettono lì belli, pronti, come se dovessero fare una corsa dei 100 metri, io al mio 3 dico, scoppia l'incendio, tutti escono. E potete immaginare... Potete immaginare che gli studenti escono, no come se fosse scoppiato un incendio, ma escono come se fosse suonata la campanella, tana libera per tutti. Anche perché almeno, diciamo così, simbolicamente gli ho fatto fare quello che volevano fare, andarsene via dalla scuola. Ecco. Li faccio rientrare e gli dico, no, guardate che io non vi ho chiesto di uscire come se fosse suonata la campanella, ma come se... è scoppiato un incendio, un fatto pericoloso, drammatico. Guardate, ci sono, faccio vedere delle uscite. Con gli studenti, ma anche con questo criterio lavoro dalle elementari alle medie superiori, per loro è molto importante essere eletti, perché non sono abituati. È molto importante anche che sappiano che tu sai quello che stai facendo. Io l'uscita dall'incendio la so fare benissimo. Sono ormai uno specializzato. Insomma, li faccio rientrare e andiamo avanti per tutta l'ora. E alla fine dell'ora faccio scrivere loro una poesia che è al padre, che adesso vado a leggere. Allora, pa, ho rotto il motore, non l'ho fatto apposta. L'ho prestato un attimo a mio amico. Mentre stava arrivando si è raschiato nella discesa e lo ha distrutto. Adesso vado da lui a farmi ripagare i danni. Questi sono i dati dell'assicurazione. Mi dispiace, Pa, scusa. Pa, io voglio dirti che è arrivato il momento di ricominciare tutto da zero. Anche se spesso quando torno a casa e metto il motore in garage, mi chiedo se tornerò in quel posto dove si sta tutti bene. Pa, oggi ho avuto il mio primo rapporto con una ragazza. Sono innamorato, Pa. Può sembrare esagerato, la conosco solo da poco, però penso sia quella giusta per me. Pa, io non voglio più mangiare, non voglio. Pa, io vorrei vivere in un'altra epoca. Pa, io voglio dirti che non so dirti. Pa, io vorrei che ci vedessimo più spesso. Pa, io parlo, tu parli, è inutile, non ci si capisce. Ora, io spesso con gli studenti faccio scrivere poesie alla fine dell'ora, perché qui, no, qui è stato detto all'inizio dall'assessore, tutti quanti meravigliosi come scuola, ma vi assicuro che è raro che, insomma, si facciano scrivere poesie, no? Soprattutto nelle medie superiori, si fanno scrivere temi di attualità, temi di filosofia, di storia dell'arte, eccetera. Benissimo, poesie no. Però io dico, se non la scrivi una poesia e non la dici, no? Poi come fai a sapere com'è fatta una poesia? Non lo sai, dice, a che mi serve sapere una poesia? Che cos'è una poesia? È il nostro linguaggio dell'anima, no? La poesia serve a farci sentire le parole che abbiamo dentro. Se non la pratichi, quando ti chiedono poi come stai, che rispondi? Ecco, più o meno il teatro secondo me serve a questo, non alle scuole, no? Ecco. Però alla fine di questa esperienza, che questi ragazzi vengono motivati, mi telefona la docente e mi fa, sai, sono andati in depressione. Io dico, no, tu già eri in depressione. Voglio dire, al massimo l'hai scoperto, no? E con il teatro. E gli sono andati in depressione perché tu me li hai motivati. E perché quello che te dici è vero, no? Cioè, se non si agisce sul sistema, no, l'intervento che fai serve a poco, il teatro quando funziona sembra altra cosa rispetto alla scuola. E adesso ti dico, ti racconto quando come sistema ha funzionato. E così scopriamo che cosa abbiamo imparato, no? Facendo questa esperienza. Allora, e qui ogni tanto devo leggere, ma cerco di andare un po' più veloce così non va a noi. Mi trovo con dei docenti che devono mettere in scena uno spettacolo scritto dai loro studenti. E gli faccio fare al primo incontro un esercizio. Dico, vabbè, facciamo così, giusto per... fate finta che qui ci sono i vostri studenti e fate un'ora di lezione di quella della vostra materia. Questi iniziano, parlano e la voce non gli esce dalla bocca, ma sembra dalla testa. Non muovono le mani, non ci sono espressioni, non respirano, sono insopportabili. Li fermo. Dico, no, allora, facciamo un'altra cosa. Proviamo a leggere le poesie che hanno scritto questi studenti. Iniziano a imitarli. E dico, no, no, guardate, meritano maggiore rispetto. Vado a leggervene qualcuna. Dentro di me c'è tutto quello che non ho saputo trattenere ed è scappato via. Fuori di me c'è un mondo che non mi aspetta. Delle volte mi capita di preoccuparmi per nulla. Io non so che ci faccio qui, qual è il mio ruolo. Ragiono su queste domande anche per tanto tempo, ma non so rispondere e allora vado a giocare a calcio. Delle volte mi capita di vedere il mondo che precipita, io sono il solo a guardare. Mi accendo una siga e spero che tutto non cada. Allora io spiego a questi docenti, dico, guardate, facciamo così. Facciamo che queste frasi voi le dite come se aveste davanti a voi delle persone care, persone a cui vi interessa veramente dirlo queste frasi. Una docente di matematica mi chiede, ma come faccio a vederli se non ci sono? Facciamo degli esercizi propedeutici e alla fine ci riusciamo e vi assicuro che questi docenti iniziano a dire queste frasi non più parlando dalla testa e senza respirare, ma come se lo stessero dicendo ai loro cari, e quindi queste frasi iniziano ad avere un grosso senso, un grosso valore. Settimana dopo riporto altre frasi. Allora i docenti sanno come fare, no? Dice, vabbè, basta guardare come se ci fosse una persona dedicata. Dico, sì, ma adesso mettiamoci anche qualche esercizio davanti. Facciamo che la dite mentre passate tra i banchi, guardate il registro, le azioni che fate quotidianamente in classe. E non ci riescono. Allora facciamo degli esercizi propedeutici, ma ancora non ci riescono. Perché in questo modo, oltre gli occhi, devi evidentemente mettere in gioco il corpo, l'espressione. No, è difficile. Si sentono imbarazzati, ne discutiamo. Alla fine escono fuori, dico, dopo questa discussione, dico, facciamo una cosa adesso, facciamo che siete voi a scrivere una lettera ai vostri studenti. Ve ne leggo due brevi estralci. Caro studente, che non ti conosco, sai, è difficile mettersi in discussione quando parte della tua vita è già stata e non puoi cambiarla. Alla mia età la vita, bello o brutta che sia, è quello che sei riuscito a costruirti. Il futuro mi appartiene molto di meno di quanto non appartenga a te. Ma nonostante ciò ho paura. Paura di espormi, paura di essere derisa. Ma ben guardare non è una paura nuova. Io ho sempre avuto paura di essere derisa e di scoprire che le cose possono anche essere diverse da come le ho sempre vissute e giudicate. Ed una supplente scrive: caro studente, ti racconto della mia condizione di supplente temporaneo. Parto di casa alle 6 del mattino e se tutto va bene vi ritorno verso le 5 del pomeriggio. Buona parte dello stipendio se ne va in viaggio e cibo surgelato acquistato al bar. Ma le supplenze danno punteggio, più punti hai e più hai la possibilità di un incarico annuale. Mi sento pronta per avere una famiglia, la desidero, non pensavo che un giorno l'avrei desiderata, e invece la desidero e sono felice di questo desiderio. Ma senza un lavoro sicuro, come fai a metterla su? Poi ci siete voi, gli studenti. Da subito ho avuto paura di voi e subito ho imparato a proteggermi dalla mia paura facendovi paura. Vorrei con tutta la mia anima costruire delle relazioni decenti, ma non mi hanno insegnato come si fa. Mi sento tradita da chi avrebbe dovuto farlo e non l'ha fatto. Da voi, nel migliore dei casi, mi sento temuta. Nel peggiore, disprezzata. E allora altro non mi resta che accendermi una sigaretta, fare un tiro e sperare di non cadere in mille pezzi. Riprovano a fare l'esercizio e ci riescono, perché è quello che vedo, quello che mettono in atto, è la stanchezza e il disagio di una categoria di lavoratori che ha visto nel corso degli anni svilire la propria magistrale professione. Allora accado, e qui sto per andare in conclusione. Perché ci tengo ad arrivare in fondo. Riporto altri versi, no? Che non so a leggervi, sono dello stesso tenore, della stessa intensità di quello che ho letto prima, provo ad andare un po' più veloce. E gli dico, questi versi non possono essere recitati, letti, questi versi meritano silenzio. E allora una docente mi fa, ma come facciamo a recitare restando in silenzio? E gli dico che il silenzio che la scuola cerca di imporre, ma non insegna, è la lingua che meglio si addice alla contemplazione della bellezza e alla commozione. Allora dico, facciamo una cosa, adesso tutti questi versi li mettiamo sulle pareti con lo scotch, mettiamo questi foglietti qui e aspettiamo in silenzio che arrivi, che la luce del giorno passa verso l'oscurità, e quando si sta facendo notte prendiamo questi versi e iniziamo a leggerli. E leggiamo versi di questo tipo, mi tocca mettere gli occhiali, versi di questo tipo. Spesso mi capita di non saper cosa dire e allora mi viene da ridere e non riesco a fermarmi. Io non so parlare quando parlo di me stesso, perché il mio coraggio non è grande quanto il mio desiderio e non ti dico che mi piace. Decidiamo di portare in scena questo spettacolo non per un pubblico serale, non per il pubblico dei genitori. Decidiamo innanzitutto di andarlo a portare per gli studenti che hanno scritto il testo, ovviamente, tutte le classi. Beh, non è facile da organizzare. Non è facile perché innanzitutto devi trovare un'aula. E vabbè, è quella ancora. Poi devi trovare i docenti che sono disponibili a darti un'ora. Sono pochi. E poi devi trovare un'ora in cui tutti i docenti che sono impegnati nello spettacolo non devono insegnare. Ma se ci riusciamo, siamo tutti quanti convinti che l'aula diventerà un teatro, il teatro diventerà un'aula, ed entrambi, a mio avviso, assolvono a quella che è la loro funzione, fare in modo che ti conosci raccontandoti. Andiamo in scena con uno spettacolo che si chiama TVB, Ti Voglio Bene, acronimo di Ti Voglio Bene. Andiamo in scena nell'aula dei programmatori elettronici. Beh, accade quello che raramente accade in una classe, no? Cioè che docenti e studenti si ascoltano. Si ascoltano, e quello che sorprende è la qualità del silenzio, che è data sia dall'ascolto di chi ha scritto il testo, sia dal modo con cui i docenti parlano la lingua degli studenti. Alla fine c'è un applauso, ma l'applauso non basta a colmare la commozione. Cioè, si vorrebbe abbracciare, ma ahimè, i ruoli non lo permettono. Invece di abbracciarci, il ruolo pretende la discussione. E i docenti si riarmano, si rimettono le loro armature, sia docenti che studenti, il teatro li aveva disarmati, la discussione lo riarma, e si sentono parole senza corpo e corpi senza parole. E mentre c'è tutta questa cagnara che proprio spazza via la poesia che era stata costruita, a me viene da pensare che TVB, ti voglio bene, merita un finale diverso, e il finale che merita e che questo tipo di esperienza ha insegnato è il silenzio. Per dire ti voglio bene, dopo ci vuole un grande silenzio. Grazie.